Allora, grazie. Ecco, era nell'unica posizione stabile. Va bene. Ok. No, grazie dell'invito e grazie anche ai due relatori che mi hanno preceduto, perché appunto non abbiamo avuto modo in questi mesi, da quando ho ricevuto l'invito, di coordinarci, però appunto di fatto le cose che sono state dette sono molto complementari e in linea con quello che anch'io ho cercato di pensare per questo incontro. Forse ecco quello che sarà un po' diverso, ma appunto spero che questo sia utile, è il taglio specifico che io voglio dare, che deriva un po', e mi dispiace parlare due secondi di me, ma visto che appunto sono stato presentato come con anche qualche aspetto teorico, ecco, io vorrei dire che il punto di vista che porto io oggi qui è invece proprio quello di teoria economica pura, nel senso che spesso gli economisti, agli economisti giustamente viene chiesto di anche descrivere quel che sta succedendo, appunto l'industria 4.0. Io ecco, di queste cose so quello che tutti noi sappiamo come cittadini, ok? Cioè dei fatti che si svolgono oggi nelle strutture tecnologiche, nella struttura economica, non credo di sapere molto di più che un comune cittadino. E in particolare, in ogni caso, quello che invece mi sembra giusto, interessante e stimolante cercare di fare oggi è un po' come se voi aveste qui una persona che studia fisica teorica e che cerca di spiegare una grande innovazione teorica che c'è stata nel pensiero della fisica e che probabilmente avrà dei grandi effetti. È un po' questa l'idea, cioè non tanto di capire quel che sta succedendo oggi, alla fine cercherò magari anche di dire qualcosa su quello, ma lo scopo sarebbe di riuscire a trovare un linguaggio giusto per comunicare alcuni cambiamenti proprio nel modo di pensare degli economisti, che non sono ancora diventati, diciamo, di dominio pubblico, o per esempio non so, non hanno ancora veramente influenzato il modo in cui i giornalisti o gli editorialisti dei giornali parlano di economia, ma che possono essere invece molto innovativi e molto rilevanti, okay? Per cui questo cercherò di farlo chiaramente con un linguaggio non tecnico, ma appunto spero che ci riusciamo a capire, e questo sarebbe quello che mi interessa, insomma. Per cui il piano di quello che vorrei dire l'ho diviso in quattro parti, di cui la prima è proprio, ed è questo è molto in linea con quello che abbiamo sentito anche poco fa, è di cercare di capire bene in che senso l'economia degli oggetti, delle cose, è diversa dall'economia delle idee, cioè dal modo in cui proprio queste due forme di creatività umana, da un lato la creatività pratica degli oggetti e dall'altro la creatività dell'invenzione, che portata all'estremo, poi c'è appunto anche il pensiero filosofico, l'arte, cioè tutta questa parte ha una struttura molto diversa. Nel secondo punto, scendendo un po' sul livello più concreto, cercherò di, e questo è il punto forse un po' più delicato dal mio punto di vista, nel senso che vorrei riuscire a comunicare come questa distinzione tra oggetti ed idee cambia il modo in cui gli economisti, cioè gli economisti sempre la teoria economica, legge la realtà. Perché la mia impressione è che quando poi parleremo della situazione dell'Italia e anche del rapporto tra teoria e realtà, molto di quello che noi viviamo oggi è ancora influenzato da un vecchio modo di pensare. Per cui nel secondo punto cercheremo di dire il nuovo modo di pensare è diverso da quello vecchio, perché e che impatti può avere sul futuro. Il libro, appunto, ho messo questo slide semplicemente per sottolineare quello che dicevamo un secondo fa, nel senso che il libro è interessante secondo me, purtroppo non è tradotto in italiano, ma è interessante perché è come se fosse un libro di divulgazione scientifica. Per esempio c'è un famoso libro che racconta la scoperta del DNA, ci sono libri che raccontano, tantissimi libri che raccontano la teoria della relatività di Einstein, cioè spesso gli scienziati cercano di far capire anche alle persone come noi che non hanno una formazione scientifica perché queste idee scientifiche sono importanti. Allora, in economia questo succede molto raramente. Gli economisti quando scrivono dei libri tendono a cercare di essere molto concreti. Invece questo libro è un po' un libro di quel tipo lì, cioè cerca di dire ha anche per i cittadini è utile sapere che c'è stata una rivoluzione nel pensiero, e la rivoluzione del pensiero è, come spesso succede anche in scienza, contenuta in un articolo che è un articoletto di 10-15 pagine che qui è riportata alla prima pagina, che è già stato citato da Vincenzo Sabatino. E appunto questo... Sì, questo articolo si trova, come tutti gli articoli di ricerca, c'è anche un po' di matematica, appunto perché alla fine il linguaggio con cui i teorici anche di economia si dialogano tra di loro è anche matematico. Però ci sono proprio delle idee importanti che cercheremo adesso quelle principali, di raccontarle. Allora, appunto, una prima grande contrapposizione che secondo me è utile avere in mente è che l'economia politica, proprio la teoria economica, nasce Adam Smith 1776, poi Ricardo, eccetera, e effettivamente la teoria economica, già l'idea che ci possa essere una relazione tra le persone attraverso il mercato, nel momento in cui è stata concepita questa idea teorica, cioè l'idea di dire non abbiamo tutto sommato grande bisogno di gerarchie, di sistemi rigidi, ma le singole persone con i loro gusti e le loro capacità possono, interagendo liberamente sul mercato, generare un esito socialmente positivo. Questa idea, diciamo la famosa teoria della mano invisibile di Adam Smith, è stata una grande idea innovativa e da un certo punto di vista anche molto progressista. Cioè noi oggi giustamente, e lo faremo dalla pagina 2 in poi, diremo che queste sono teorie vecchie e che questa fiducia illimitata nei mercati, come margin call, appunto la fiducia è stata portata all'eccesso con la finanziarizzazione, ma in sé l'idea che le persone liberamente interagendo, seguendo i propri inclinazioni e gusti, scambiando tra di loro, possano generare un benessere sociale massimo, è un'idea, quando è stata prodotta, molto innovativa. Però cos'è successo dal punto di vista dei concetti? Pur essendo un'idea molto innovativa, l'economia, per parlare di quest'idea, ha eliminato completamente dal linguaggio degli economisti tutto quello che ha a che fare con motivazioni, ideali, creatività, okay? E lo citerò nella prossima slide, un libro molto bello, questo sì tradotto in italiano, Albert Hirschman, che si chiama Passioni e Interessi, racconta la nascita dell'economia politica nel Settecento proprio da questo punto di vista. Cioè dice, una società abituata a un pensiero, diciamo, gerarchico e statico, ma che era passata attraverso i conflitti, le guerre di religione, trovava una grande liberazione nel poter parlare di società in termini di prezzi e di quantità, cioè non tanto di idealismo, motivazioni, ma di cose. Okay? Per cui, se torniamo alle origini dell'economia politica, vorrei fissare queste due idee. In sé è un'idea innovativa e liberatoria il pensare ai mercati, ma il linguaggio con cui è stato fatto, proprio in opposizione, diciamo semplificando molto, ma diciamo in opposizione ai grandi conflitti ideologici e alle contrapposizioni di visione del mondo, era: dimentichiamoci, parliamo di cose, parliamo di prezzi, quantità, non mi interessa che gusti hai tu, non voglio discutere se sei protestante, cattolico, cioè scambiamo beni e questo sarà il modo in cui miglioreremo il nostro benessere. Matematicamente questo si è tradotto nel fatto che si è presa la matematica della meccanica razionale, cioè c'era questa idea di poter dire: come abbiamo capito il funzionamento dei corpi fisici con un'analisi fredda e senza immaginarsi forze misteriose, ma analizzando i dati, facciamo lo stesso con la società. Eliminiamo la psicologia, eliminiamo tutto quello che non sia oggetti. Okay? Per cui questo è stato un grande movimento che sicuramente ha avuto anche un effetto di grande progresso. Oggi però, dopo più di due secoli di questo sviluppo, sappiamo, sappiamo che, e questo appunto ci tornerò magari un po' più in dettaglio, dai, proprio con questo approccio, cioè andando a vedere i dati, in realtà oggi da almeno una cinquantina d'anni gli economisti hanno accumulato molti dati e molte evidenze empirica che in realtà il vero fattore di sviluppo economico è un qualcosa di immateriale. Cioè, paradossalmente, pur usando un linguaggio tutto basato su cose, oggetti, forze, reazione e controreazione, i dati ci raccontano una storia diversa, ci raccontano che quello che conta è la motivazione, è la creatività, eccetera. Per cui c'è come un iato tra il linguaggio che gli economisti usano e quello che invece cercano di capire. Allora, l'articolo di Romer è un tentativo di fare un passo verso un nuovo modo di leggere le relazioni economiche che metta al centro le idee, non solo le cose. Okay? Appunto, come dicevo prima, libro molto consigliato, Le passioni e gli interessi, è tutta la storia in dettaglio di questa sostituzione che viene fatta tra le passioni e invece gli interessi come un qualcosa di freddo e gestibile. Altra grande idea dell'economia delle cose è l'idea di scarsità, cioè l'economia comunque, quando noi parliamo di prezzi, dal punto di vista degli economisti sono degli indici di scarsità. Se un bene è poco disponibile a un prezzo più alto, se ce n'è tanto a un prezzo più basso, ed è un concetto che è stato molto studiato e elaborato. La terza idea importante dell'economia delle cose è l'accumulazione, cioè è come dire aggiungiamo una cosa dopo l'altra, costruiamo più capannoni, mettiamo a coltivazione più terre, eccetera. Per cui i fattori della crescita tradizionali sono il capitale, tutti i beni diciamo produttivi e il lavoro umano chiaramente, ma anche il lavoro umano però non è visto nella sua componente di creatività e di idee, ma è visto come forza motrice. Okay? Ancora oggi appunto quando si misura il fattore lavoro sono le ore passate a fare un certo compito. Mentre con alcune idee dell'economia delle idee, appunto, le idee sono diciamo assimilabili alle ricette, per cui sono qualcosa di un po' immateriale perché sono dei nuovi modi di combinare degli oggetti. Questo è un aspetto delle idee. Per esempio, lo vedremo magari più avanti, le idee sono anche nuovi modi di organizzare, cioè tutto quello che ha a che fare con l'organizzazione è un qualcosa di immateriale, cioè io ho la stessa struttura produttiva ma riorganizzo i processi in maniera diversa, è un'idea, è una cosa di questo genere. Due aspetti importanti, uno che è quello diciamo fondamentale è il terzo che è già stato accennato e su cui cercheremo di andare con calma per capirlo veramente bene perché è l'idea centrale, è l'idea di non rivalità, cioè la vera differenza tra un oggetto e un'idea è che l'idea può essere utilizzata in contemporanea da tutti, non si consuma. Mentre un oggetto lo uso io, lo usa un altro e in più lo usiamo, più si consuma. Per cui questa è la distinzione base. Quando dicevo, la seconda riga dice creatività, perché ecco, qui c'è un altro aspetto che spesso sfugge, che proprio per loro natura, siccome le idee hanno questa natura di essere ricette, combinazioni, hanno una capacità di moltiplicazione molto alta, cioè il fattore produttivo principale per produrre idee è l'interazione, okay? La diversità tra persone, il fatto di sentire opinioni diverse, per cui se mettiamo, sempre così stando in termini un po' generici, l'economia delle cose come operazione fondamentale all'addizione, l'accumulazione di un bene, un capannone, una cosa dopo l'altro, nell'economia delle idee la dimensione diventa moltiplicativa e chiaramente queste due cose, la creatività e la non rivalità, sono anche molto legate perché il fatto che un'idea, una volta che uno l'ha inventata, può essere usata a costo zero da tutti, chiaramente moltiplica la capacità di questa idea di influenzare le scelte delle persone. Per cui anche qua possiamo pensare, l'economia tradizionale è un'economia lineare, addiziono 1 più 2 più 3 più 4 più 5, l'economia delle idee tende ad essere, diciamo, esponenziale, cioè le cose si moltiplicano. Appunto, questo qui dicevo esattamente quello che abbiamo detto, accumulazione di capitale, qual è il meccanismo tipico, se vogliamo essere più in dettaglio, quando si racconta la crescita, quando si usa la teoria economica, diciamo, standard per parlare di crescita, c'è questa idea, consumo un po' di meno oggi, il risparmio viene messo in banca, le banche finanziano le imprese costruiscono nuovi capannoni, più macchine, più capannoni, questo genera un aumento del prodotto, domani di nuovo un po' consumo, un po' risparmio e l'economia va avanti così. Se però, e questo è il punto, si va a vedere nei dati, siccome abbiamo tutti i dati, abbiamo i dati di crescita, abbiamo i dati del risparmio, abbiamo i dati del capitale, abbiamo i dati del lavoro e gli economisti sono capaci di raccogliere tutti questi dati. Se si va a dire vediamo cosa ci raccontano i dati, in realtà questo tipo di accumulazione spiega non più del 20% della crescita che abbiamo osservato dal dopoguerra a oggi, che sono il momento in cui abbiamo tutti questi dati in tanti paesi. E questo è stato, diciamo, messo in luce, e dopo mi sembra di avere una slide su questo, è un momento fondamentale perché appunto l'economia delle cose misurabili ha se non altro il vantaggio che posso misurarle, che posso capire le cose, come un po' anche nella scienza fisica, chimica. Nel 1957 c'è stato un articolo famoso di un economista che poi ha avuto il Nobel un po' di anni dopo, che faceva questa decomposizione, diceva calcolo tutti i tassi di crescita, le crescite del capitale, la crescita del lavoro, vado a vedere se si spiega la crescita del PIL, diciamo, del prodotto interno lordo con capitale e lavoro, no, manca un grande pezzo. E in effetti questo pezzo nell'articolo di Solow, questo economista, Robert Solow, che è ancora vivente, veniva chiamato residuo, perché non sapeva spiegare cos'era. C'è un residuo di crescita che non sappiamo da dove viene. Le idee dell'economia, delle idee appunto su cui poi torneremo e il cui personaggio principale è questo Paul Romer, che è un economista di una sessantina d'anni, tra l'altro anche la sua storia personale poi è interessante, in ogni caso, diciamo, il punto di partenza è quella che dicevamo prima, un'idea non rivale, per esempio il teorema di Pitagora lo inventa uno e immediatamente a costo zero può essere utilizzato per costruire case ovunque, basta comunicarsi l'idea, okay? L'idea si può comunicare in maniera codificata o tacita, perché anche questa è una distinzione fondamentale, cioè alcune idee possono essere, il teorema di Pitagora può essere codificato, messo su un pezzo di carta o su un bit e trasmesso, la conoscenza tacita è più, per esempio, nella costruzione di case, alcune, diciamo, esperienze che un muratore può avere che comunica direttamente a un altro lavoratore. In ogni caso sono tutte e due idee e sono tutte e due non rivali. Questo ha l'implicazione che ha un impatto moltiplicativo e l'accumulazione delle idee è quel famoso residuo, ma per capirlo ci sono voluti Solow è del 57, l'articolo di Romer è del 90, per cui c'è stato molto ricerca per cercare di arrivare a questa conclusione. Questa slide perché l'ho messa? La leggiamo con calma, non c'entra niente con quello che voglio dire, ma è importante. Perché? Per esempio, una cosa su cui l'addizione e la moltiplicazione è molto diversa è che per qualche ragione la nostra mente è tendenzialmente capace di vedere le addizioni, cioè se io dico questa sala ha circa 70 posti e mi viene detto immaginati una sala con 140 posti, me la immagino facilmente, con anche 700 posti riesco a immaginarmela, ok? Cioè la nostra mente, senza fare i conti precisi, è abile nel immaginarsi le addizioni, ok? Questo è un esempio famoso, una storia appunto che risale ai persiani, in cui c'è un mercante che inventa il gioco degli scacchi, no, anzi non un mercante, un inventore inventa il gioco degli scacchi, e il mercante dice: no, è bellissimo, ti voglio comprare questa idea perché la voglio utilizzare io per produrre scacchiere, e quanto ti devo pagare? E l'inventore gli dice: beh, mettiamo un chicco di grano nella prima casella e poi continuiamo a raddoppiare e mi dai la quantità di grano che risulta alla fine. E magari va bene, faccia una casella, una tabella grande così, non c'è nessun problema. Convinto di aver fatto un grande affare. E la cosa interessante è che se noi mettessimo un chicco di grano ogni due caselle, già sarebbero 4,3 miliardi di chicchi con una semplice scacchiera. Cioè, già questo per noi è fuori di testa, cioè nel senso, immaginarsi che raddoppiando ogni due caselle si arriva a una cifra come 4,3 miliardi di chicchi, già ci fa paura, okay? Cioè non riusciamo a vederlo, però la matematica ci dice così, okay? Ma addirittura aumentiamo il tasso di crescita e mettiamo un chicco ogni singola casella. Allora, già mi sono stupito, 4,3 miliardi, verranno fuori 400 miliardi, 1000 miliardi, non so. Bene, con un chicco raddoppiato ogni singola casella, il risultato è 18,5 miliardi di chicchi. Ok? Questi sono dati matematici. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non vediamo, cioè oggettivamente sappiamo, se ci fanno una dimostrazione matematica la sappiamo seguire, ma non riusciamo a immaginarci cosa vuol dire moltiplicare, è un po' fuori dalla nostra capacità mentale. Perché l'ho messa? Perché tutto quello che noi diremo oggi è l'importanza delle idee, eccetera, ma forse avrete letto, ci sono invece economisti che dicono: ah, la crescita è finita, non ci saranno più idee, la tecnologia non riuscirà più a risolvere nessun problema. Cioè c'è un po' di pessimismo tecnologico, no? Cioè da un lato ci sono Silicon Valley, questi che immaginano di risolvere tutti i problemi del mondo, ma nel campo degli economisti, in particolare c'è un economista famoso, Gordon, che ha scritto un libro di 1000 pagine, in cui cerca di dire: le idee si sono esaurite, cioè non dobbiamo immaginarci di poter crescere ancora, ci sarà sempre più conflitto tra le persone perché le risorse sono limitate, non avremo più idee. Ecco, questa slide serve un po' a dire: stiamo attenti, perché siccome le idee hanno questa capacità di moltiplicarsi, se c'è la possibilità di interazione, la crescita può essere esponenziale e non riusciamo proprio a immaginarcela, ok? E in effetti c'è un articolo del 1995, sempre serio, di economia, con un sacco di matematica, che dimostra questa cosa, tanto per dire che non stiamo parlando nel vuoto, ok? Questo articolo inizia dicendo: le idee nascono combinando altre idee, come le ricette, e chiaramente molte di queste idee sono completamente senza senso. Per esempio, se io combino l'idea di gelato e l'idea di pollo arrosto, posso pensare al gelato al pollo, non è un'idea inutile, ok? Però, usando la stessa logica del mercante degli scacchi, si può dimostrare che, leggiamo questo teorema, dice: se tutte le idee invece produttive, utili, in un certo tempo T, vengono accoppiate due a due, e c'è una probabilità piccolissima, lo 0,00001%, che venga fuori un'altra idea utile. Cioè, per cui ho un numero di idee finito, le mischio, mettiamo a caso, la probabilità che venga fuori qualcosa di utile è minuscola, ok? Ma siccome c'è questo schema che abbiamo visto prima, la probabilità di avere idee intelligenti è altissima, ok? Per cui quel meccanismo dei chicchi di grano si applica esattamente anche alle idee, e vuol dire che interagire, parlarsi, leggere, sentire voci nuove è il meccanismo più potente che l'uomo abbia inventato per progredire, ok? Per cui, sintetizzando, scarsità, rendimenti costanti, addizioni, mentre, e poi questo così, che implicazione ha? Che se io penso che sono in un mondo di scarsità e di addizioni, quando parlo di concorrenza parlo di competizione a ridurre i costi, cioè cerchiamo di pagare meno i lavoratori, risparmiare di qui, risparmiare di là, eccetera. Nell'economia delle idee c'è non rivalità, per cui l'importanza delle reti, l'importanza dell'interazione, i rendimenti crescenti, per cui raddoppiando le interazioni, molto più che raddoppio la capacità di inventare, e il vero succo della concorrenza non è la riduzione dei costi, ma è la creazione di cose nuove. Okay? Per cui sono due diciamo, modi. Allora, non è che uno esclude l'altro, chiaramente, cioè non stiamo dicendo esistono solo le idee, cioè una larghissima parte della nostra vita e delle nostre economie è fatta di oggetti, è fatta di addizioni, è fatta di scarsità. La cosa che stiamo dicendo è che c'è un altro pezzo, almeno altrettanto importante, ma che forse capiamo meno, che è questo relativo alle idee. E questo è un altro, sempre articolo di serie, sto citando articoli pubblicati sulle migliori riviste scientifiche. Questo, sentite cosa ha fatto. Quando sono cominciati a uscire questi articoli teorici che parlavano delle idee, un economista ha avuto un'idea. E l'idea è stata: andiamo a vedere un esperimento naturale, una cosa, è andato a prendere dei dati, non so neanche come oggettivamente, comunque ho l'articolo, e è andato a vedere che se risaliamo a 10.000 anni avanti Cristo, okay, c'è stato un momento in cui si è sciolta la calotta artica, l'acqua è salita e sono stati divisi dei pezzi di terra che prima erano unificati tra di loro. E lui dice, al momento della separazione, dai dati che abbiamo, dai ritrovamenti archeologici eccetera, in tutti questi pezzettini di mondo le persone sapevano fare esattamente le stesse cose, sapevano accendere il fuoco, sapevano fare i graffiti, sapevano, diciamo, tagliare la selce, la tecnologia era bassa ma uguale ovunque. Lui dice, nel 1500 la tecnologia ha permesso di riunificare questi pezzi di terre, okay? Perché fino al 1500 non c'era possibilità di attraversare gli oceani, e è come se da lì in poi il mondo sia un po' riunificato, e poi sempre di più con l'aumento della tecnologia. Ma se noi prendiamo il pezzo che va dal 10.000 a.C. al 1500, è un esperimento naturale in cui si è preso una società omogenea, la si è spezzata in pezzi e non hanno più parlato tra di loro. E lui dice, se noi prendiamo i pezzi in cui è stata spezzata e guardiamo nel 1500 cosa erano riusciti a inventare, la quantità di cose inventate era chiaramente legata alla dimensione delle popolazioni. In particolare fa una lista di tutti questi, non sono continenti perché erano aggregati i continenti, ma diciamo quelli che sono stati senza contatti, e il numero, l'avanzamento tecnologico, la capacità di comunicare, di costruire e di creare ricchezza era direttamente proporzionale alla dimensione della popolazione. Per cui uno lo può prendere con le pinze o meno, lui lo cerca di spiegare in maniera il più scientifica possibile, ma che cosa ci suggerisce se non altro questa cosa? Ci suggerisce che la diversità e la capacità di interazione è il motore della crescita, cioè stiamo parlando di pezzi di mondo che si sono trovati nel 1500 da un lato ad aver inventato la scrittura, le navi, il commercio eccetera, e dall'altro a essere quasi ancora all'età della pietra, e nel caso più piccolo a essere stati diciamo a non aver potuto resistere alle forze naturali perché c'era troppo poca tecnologia. Okay? Nell'isola Flanders, che era la porzione di terra più piccola. Ok, per cui questa è una cosa che può essere considerata più o meno importante, ma comunque suggerisce che gli incontri, la diversità e l'ibridazione delle idee sono il meccanismo cruciale. Ecco, allora adesso qui vorrei fare due o tre passaggi. Spero appunto di non tediarvi, però diciamo, penso che sia utile da questo livello di concetti entrare un attimino di più proprio nel linguaggio che usano gli economisti, e poi invece successivamente parleremo un po' di realtà, ok? Ma un ultimo passaggio sulla teoria è importante. Ah, aspetta, sono andato. Oppa. Ok, allora guardiamo questo primo grafico. Ok, questo è il grafico che c'è nel famoso articolo del 1957 dove viene spiegata la crescita economica. Allora, quello che bisogna capire è, sull'asse delle X c'è i fattori produttivi, capitale e lavoro, sull'asse delle Y c'è il PIL, diciamo. Ok? Per cui i dati che questo economista solo ha raccolto, non guardiamo tutti i simboli, non interessa nulla, interessa la forma. I dati che lui ha raccolto suggeriscono questo modello matematico, dicono all'aumentare dei fattori produttivi produco più PIL, produco più PIL, produco più PIL, fino a che arriva un punto che è quello dove la linea rossa si interseca con quella verde, in cui l'economia si ferma. Ok? Perché? Perché appunto il meccanismo è quello che abbiamo detto prima, io produco, un po' mangio, un po' risparmio, il risparmio lo uso per costruire nuove case, nuovi capannoni, il giorno dopo produco ancora, un po' mangio, un po' risparmio e vado avanti così. Ma i dati ci dicono che ogni volta produco di più, ma sempre a velocità più bassa, cioè la curva è inclinata così, quello che gli economisti chiamano rendimenti decrescenti. Allora, di fronte a questi dati, Solo dice, come facciamo a spiegare il fatto che invece le economie continuano a crescere? Non lo so. C'è un residuo che non so misurare. Ok? Per cui il suo articolo si limita, è importantissimo perché è la prima volta che si facciamo parlare i dati. Ok? Ma in qualche modo la conclusione è un po' aperta, perché dice, con tutta la teoria che mi avete insegnato, io vado sui dati, la metto in pratica, calcolo, e mi verrebbe fuori il risultato che l'economia si deve fermare e cresce sempre più piano, perché questo mi dicono i miei dati. Okay? E lui stesso dice, ci deve essere qualcosa che in realtà sposta sta curva in alto, ma onestamente chissà cos'è, è il famoso residuo, e chiude l'articolo così, cioè non cerca di andare più in profondità. E appunto, per cui parla, dice, sarà il progresso tecnico, ma non so spiegare nulla, non so da dove viene, e lo considero come una manna dal cielo che arriva ogni tanto e che ci deve essere, perché altrimenti i miei dati sarebbero sbagliati, c'è qualcosa che non riesco a spiegare. Ci deve essere una manna, un fattore, anche in fisica, chi si ricorda dal liceo, l'etere, okay? Venivano inventati dei fattori perché non si riuscivano a spiegare i dati, ok? E Romer arriva dicendo, il progresso tecnico è endogeno, appunto come diceva prima Vincenzo Sabatino, e il trucco sta che le idee sono sì non rivali, come abbiamo detto, le possono usare tutti, ma non sono oggettivamente sempre beni pubblici puri, perché il bene pubblico è un qualcosa che uno lo inventa e poi tutti lo possono usare, e è come appunto diciamo un'illuminazione scientifica, una teoria nata così nella testa di una persona che viene poi messa gratuitamente disponibile a tutti. Ma Romer dice c'è questo, cioè ci sono le idee che sono veramente beni pubblici, nel senso che una volta prodotte vanno nel libero uso di tutti, ma ci possono anche essere idee che sono quelle della ricerca e sviluppo, cioè un'impresa paga per inventare un nuovo sistema operativo, lo produce e poi cerca di guadagnarci, di venderlo. Ma la sua intelligenza è di dire, guardate che il fatto che un'idea sia pagata non vuole dire che non è non rivale. Cioè, per cui distingue per la prima volta tra non rivalità e rivalità e escludibilità e non escludibilità. Allora, questo è il punto più tecnico delle cose che ci vogliamo dire oggi, è già stato accennato, ma vi inviterei per 5 minuti a contemplare questa, perché questa è una distinzione che gli economisti dal 90 usano, ma che non è ancora entrata bene nel modo di pensare di tutti noi, dei giornalisti, dei politici, eccetera. Allora, come dicevo, ci sono quattro caselle, la prima riga le due caselle sulla riga in alto sono dei beni escludibili, cioè dove posso esercitare un diritto di proprietà. Okay? Le due righe in basso sono beni non escludibili, cioè dei beni che, per i quali è difficile o impossibile stabilire un diritto di proprietà. Per cui la distinzione per riga è: le due caselle in alto posso farmi pagare, diciamo, mettendola, e le due caselle in basso non posso farmi pagare. Perché? Perché, per esempio, appunto, i banchi di pesce non so localizzarli, ok? In generale, appunto, anche tante cose legate all'ambiente, l'aria, eccetera, non è quantificabile, separabile in pacchettini che io posso vendere o comprare. Per cui la distinzione per riga, escludibili, non escludibili, è un problema, diciamo, di diritto, cioè nel senso è un problema relativo al stabilire dei diritti di proprietà. Per alcuni beni è facile stabilire dei diritti di proprietà, per altri beni è meno facile, oppure non vogliamo stabilire dei diritti di proprietà, cioè lo schiavismo non lo vogliamo fare, cioè non è che non è tecnicamente fattibile. Per cui, ma è una distinzione di tipo legale, per cui non è una distinzione di tipo intrinseco. In una società un bene può essere attribuito ai privati, in un'altra può essere attribuito al pubblico, è una scelta, diciamo, politico, legale. Okay. La distinzione importante invece è quella per colonna, ed è la distinzione su cui abbiamo già detto, ma qui dobbiamo cercare di fissare bene le idee, tra rivale e non rivale. Okay. Allora, incrociando le due distinzioni, divido i beni in quattro grandi sottoinsiemi. Quello che gli economisti conoscono estremamente bene è quello dei beni privati, ma mi sentirei di dire conoscono estremamente bene anche quello dei beni pubblici, perché sono i due casi estremi. Le due caselline in giallo, quella diagonale da sinistra a destra, è quello che gli economisti studiano continuamente, c'è, cioè, nei libri di testo, si insegna in tutte le università al primo anno, eccetera. E la distinzione è che se un bene è escludibile e rivale, può funzionare la famosa concorrenza perfetta. Non è detto che, ma lì può funzionare, cioè l'utopia della mano invisibile, se ogni bene è rivale ed escludibile, è tecnicamente funzionante, cioè effettivamente il mercato lasciato a se stesso, se i diritti di proprietà sono ben definiti e se i beni sono beni rivali, funziona molto bene. Okay? E infatti nei corsi di economia, diciamo, 9/10 si dedica alla casellina dove le cose funzionano molto bene dal punto di vista del mercato. Però gli economisti 1/10 lo dedicano anche alla casellina in basso, perché dicono: ok, l'istruzione, la ricerca di base, queste robe qua esistono, le produce lo Stato. Molti economisti dicono: sarebbe meglio metterci un prezzo, perché, diciamo, noi economisti sappiamo che se mettiamo i prezzi e se il mercato funziona, le cose funzionano alla grande. Però, voglio dire, esistono dei beni pubblici, ok? E si fermano qua, cioè, per cui le idee gli economisti le mettono qua dentro, cioè dicono: sì, è vero, la teoria della relatività l'ha inventata uno, il teorema di Pitagora l'ha inventato uno e tutti la possono usare. Okay. Poi ci sono le due caselle invece nell'altra diagonale, partiamo da quella in basso a sinistra. Questa è una casella che sta diventando sempre più rilevante, e è quella dei commons. Ci sono molti settori anche della società civile che sempre di più parlano di questi beni comuni, eccetera. Allora, per gli economisti questo è un po' un oggetto non studiato, non tanto capito, ma nel dibattito sociale è già molto invece sentito. E sono i beni che hanno la caratteristica di essere rivali, cioè sono dei beni che si consumano. Per cui non è come il teorema di Pitagora, che se lo usa uno, 1.000, 10.000 non si consuma. Se io penso all'ambiente, è chiaramente un bene rivale, cioè nel senso, se continuiamo a distruggere l'ambiente. Però, dicono gli economisti, perché c'è sovrasfruttamento, eccetera? Perché non abbiamo creato i mercati? Per cui in questa casellina gli economisti dicono: tutto quello che è bene comune spostatelo in alto, cioè metteteci un prezzo e diventerà un gioiellino. Okay? E molta altra gente dice non ha senso, i beni comuni devono essere gestiti collettivamente, bla bla bla. Però diciamo qui c'è un dibattito in questo cane. Ma di nuovo, dal punto di vista dell'economia come la insegniamo, il dibattito nell'università tende a suggerire l'idea che siccome sono beni rivali e siccome l'escludibilità la decidiamo noi con le leggi, tanto vale renderli escludibili, facciamo pagare tutto e avremo risolto il problema. Okay? Questa è una cosa importante, ma la cosa invece, l'ho lasciata per ultima, quella su cui ci concentriamo di più oggi, è l'altra casellina, che è quella su cui Romer insiste, cioè dice guardate che le idee sì, sono non rivali, ma non tutte sono beni pubblici che dobbiamo solo aspettarci che qualcuno abbia l'idea, la inventa, eccetera. Una larghissima parte delle idee sono escludibili, cioè sembra una cosa di una banalità raccapricciante, perché tutti noi sappiamo che sempre di più le imprese si concentrano proprio sul capitale intangibile, sulla ricerca e sviluppo, eccetera. Nella pratica nessuno non vede questo, ma, ed è questo il punto, gli economisti tendono a leggere tutto con le loro caselline, diciamo in questo caso con quella dei beni privati, okay? Mentre Romer dice prendiamo molto seriamente la cosa, sono escludibili, per cui hanno un prezzo, ma sono non rivali, per cui hanno queste capacità moltiplicative, non potete mettermeli, per cui la distorsione mentale del modo di pensare degli economisti è che tendono i beni comuni a dire spostiamoli sopra così le cose vanno meglio, e i beni escludibili a dire se sono escludibili hanno già un prezzo, usiamo il mercato. Ok? Ora, questo è il quadro, per cui i beni pubblici tutti dicono lo fa lo Stato, ok? I beni privati funziona benissimo il mercato, le altre due categorie sono più interessanti, in particolare a noi interessa quella dei beni escludibili ma non rivali, cioè beni dove le persone hanno incentivo economico a fare delle scelte, ma che quando l'hanno fatto può essere a costo zero usata da tante persone. Okay? Se pensate al software, è proprio, cioè, se pensate all'economia della conoscenza, nel senso le grandi società di tecnologia di oggi hanno esattamente questa struttura, che adesso vi stuferò ancora 2 minuti perché voglio entrare un attimo in più di dettagli, ma sono delle cose dove io pago un costo, non è come Einstein che mi viene l'idea, investo un pacco di soldi, una volta che ho inventato un sistema operativo il costo di produzione del sistema operativo è zero, cioè non, okay? Per cui è come dire pago milioni, invento, zero, ok? Allora, 2 slide più tecniche, ma questo è di nuovo quello che abbiamo visto prima con quei 2 grafici, cioè gli economisti classici, standard, solo, eccetera, dicono per produrre il PIL, Y, l'economia usa il capitale e il lavoro, e siccome io posso immaginarmi di poter raddoppiare gli impianti e di raddoppiare i lavoratori, idealmente, cioè mentalmente posso fare questa operazione, dico l'economia italiana ha questa quantità di capitale, questa quantità di ore lavoro, se raddoppio, raddoppio il PIL, per cui questo si chiama rendimenti costanti, raddoppio tutto, raddoppio il PIL. Romer dice, ed è un punto semplicissimo ma oggettivamente rivoluzionario, dice se io raddoppiassi il capitale e il lavoro dell'Italia, ok, ma avessi esattamente lo stesso numero di idee, raddoppierei comunque il PIL, perché le idee, le stesse idee le posso usare in 2 fabbriche diverse, sempre la stessa idea, ok? Ma siccome raddoppiando il capitale e il lavoro c'è più interazione e raddoppiano, diciamo semplificando, anche le idee, o comunque crescono, necessariamente un'economia più grande, un'economia in crescita accelera. Perché il raddoppio dei fattori produttivi non porta al raddoppio della produzione, ma molto più che il raddoppio. E di nuovo la moltiplicazione, i chicchi di grano, eccetera. Ma questo si può fare in maniera molto precisa, matematicamente, e cambiare il modello. Cioè il modello in alto è quello che solo ha usato come... Perché poi quando uno guarda i dati si mette gli occhiali, no? Cioè lui aveva un certo modello matematico in testa, se l'hai usato e ha tracciato quella curva, eccetera, eccetera. E il famoso articolo di Romer dice: cambiamo modello, butta via quello lì, c'è un altro modello che invece ha questa caratteristica. Per cui è un'idea semplice ma rivoluzionaria e induce a pensare che c'è questa idea di rendimenti crescenti. Per cui la non rivalità messa dentro il modello matematico degli economisti cambia questa cosa. Seconda slide tecnica, ma credo anche questa riusciremo a capirci, è che nel momento in cui questo è vero, pensare alla concorrenza perfetta, pensare che le imprese sono tutte piccoline, competono nei prezzi e tutto va benissimo e vale il teorema della mano invisibile, è impossibile. Okay? Cioè, per cui se uno usa le lenti di Romer non può credere che il mercato funzioni alla grande, cioè le due idee sono strettamente legate. Perché? Perché la struttura dei costi di questi beni della casellina in alto a destra è che io pago un costo perché sono beni escludibili, per cui non sono beni che nascono così nel vuoto, ma sono costruiti facendo ricerca e sviluppo, facendo lavorare le persone, mettendole sui progetti. Nel momento in cui però ho pagato questo costo e mi viene l'idea, arriva l'innovazione tecnologica, il costo di diffondere questa idea, siccome è comunque non rivale, e questa è l'unica cosa che dicevano gli economisti prima di Romer, non avevano fatto la connessione, cioè uno può essere escludibilissimo, economico, pagato e cerco di farlo per motivi commerciali, ma rimane non rivale, cioè una volta che io ho prodotto il software, il costo di riprodurlo è zero, ok? Esattamente come il teorema di Pitagora. Per cui se io ho un'impresa che ha dei costi fissi molto alti e dei costi variabili molto bassi, ok? Vuol dire che quanto più io produco, quanto più il costo di ogni unità diventa piccolino, perché in parole povere ammortizzo l'investimento iniziale sempre di più, ok? Vuol dire che la curva dei costi di queste imprese è: più sei grande più diventi imbattibile, più sei grande più diventi imbattibile, la tua efficienza aumenta senza limiti, ok? Ma allora, se io ho delle economie che vanno in quella direzione lì, vuol dire che avrò poche imprese molto grandi che dominano il mercato. Queste imprese magari venderanno a prezzi bassi perché il costo è molto molto basso, per cui se una cosa mi costa zero e io te la vendo a un euro, io ci sto comunque guadagnando un euro, e se lo vendo a 2 milioni di persone guadagno 2 milioni di euro, ok? E questo, se ci pensate, è il modo in cui funzionano queste grandi imprese tecnologiche. Fanno margini bassi su ogni singola unità, ma vendono enormi quantità. Allora, in queste condizioni il mercato può funzionare? Chiaramente no, perché si accumula un'enorme quantità di potere e di ricchezza e di capacità decisionale in pochi centri, e paradossalmente questo tende a ridurre la produzione di innovazione, eccetera. Allora, qui diventa molto diverso dall'economia di Adam Smith, la concorrenza perfetta, mano invisibile, tutto va bene. Perché non possiamo eliminare questi profitti, perché se io dicessi ti tasso tutti i profitti, nessuno fa più innovazione, perché l'innovazione costa, ok? Cioè il costo fisso c'è. Ma devo stare attento che una qualche forma di regolamentazione da parte dello Stato è fondamentale, anche solo per motivi di efficienza economica, oltre che, come abbiamo visto in questi giorni, privacy ed altre cose, ok? Per cui, sintesi, i dati ci dicono che la crescita in lungo periodo è spiegata solo da innovazioni idee, perché nel lungo periodo l'unico motore che continua a funzionare è quello, tutti gli altri motori si spengono a un certo punto, okay? Cioè, in questo solo aveva misurato giusto, i motori degli oggetti partono ma si spengono dopo una certa durata, perché ci sono i rendimenti decrescenti. Mentre l'unico motore che ha rendimenti crescenti, cioè che continua a funzionare, è quello dell'innovazione. Le innovazioni sono non rivali, ma essere non rivali non vuol dire che sono necessariamente beni pubblici come l'istruzione di base e le invenzioni, ma sono anche in larghissima parte dei beni privati, ma sono dei beni privati molto particolari che non hanno assolutamente le caratteristiche della concorrenza perfetta. Luoghi del potere, lì è dove in questo momento secondo me si genera il massimo potere, cioè le quattro compagnie tecnologiche più grosse, con dati che c'era una ricerca Mediobanca di qualche mese fa, hanno come conto in banca, cioè come moneta, 400 insieme, 400 miliardi di dollari, cioè non di fatturato, non di investimento, cioè sul conto corrente, se prendiamo il conto corrente di Google, quello di Amazon, quello di Facebook e Apple, esatto, molto importante, il totalone dei soldini che hanno lì, che possono usare da un giorno all'altro, sono 400 miliardi di dollari, cioè non si è mai visto una roba simile come ordine di grandezza, cioè il PIL italiano sono 1200 miliardi di euro, ok? Cioè per cui hanno un terzo del PIL italiano disponibile, se poi vendessero le dotazioni che hanno diventa stratosferico, questo è proprio, diciamo, il portafoglio, ok? Allora, non so se forse vi ho già preso fin troppo tempo, ditemi voi. Io posso? Quanto tempo mi posso?
E mezzo.
Posso andare? No. Questa, perché diciamo, ok, questa è la parte che da un certo punto di vista mi stava più a cuore, che è quella che io vedo come un tentativo, perché questi sono articoli tecnici, matematica, eccetera, ma diciamo il tentativo di. Allora fatemi fare una pausa qui che vi racconto la storia di Paul Romer, ok? Perché allora è interessante anche questa storia, nel senso che lui è un ricercatore, come ce ne sono tanti, che arrivano nelle università americane e fanno la loro tesi di dottorato, eccetera. E nel suo caso, in particolare, la sua tesi di dottorato inizia negli 85-86. Gli viene questa idea, scrive questo articolo, all'inizio tutti dicono quest'uomo è un genio, e effettivamente lui all'inizio viene molto sponsorizzato anche dagli economisti importanti, premi Nobel eccetera, che dicono questa sarà la rivoluzione del futuro. Poi però man mano si avanza in queste conoscenze e ci si rende conto che non è, perché tutti erano felicissimi dell'idea dei rendimenti crescenti, no? La non rivalità, la crescita aumenta, siamo tutti felici, ma ragionandoci un po' capiscono che lui aveva capito un qualcosa che era diverso, che era che questo rendeva i costi decrescenti, la concorrenza perfetta non poteva funzionare. E questo, diciamo, penso che lo diranno gli storici dell'economia, ma a quel punto lì, nel momento in cui il mondo degli economisti accademici seri, che aveva detto quest'uomo è il genio del futuro, sarà lui che ci guiderà verso la nuova economia, nel momento in cui si accorgono che queste idee hanno come implicazione una distruzione del teorema della mano invisibile, fanno un frenatone di grandissimo livello. E diciamo, penso che si possa dire la seguente cosa, che prendono le sue idee, perché non poteva fermare questa rivoluzione, cioè l'articolo di Romer ha tipo 25.000 citazioni, cioè un articolo medio avrà 500 citazioni, è un articolo che comunque è stato molto influente, okay? Ma sostanzialmente il modo in cui la scienza economica ha reagito a queste idee è stata: teniamoci l'idea della non rivalità, ma buttiamo via l'idea del potere di mercato, cioè inventiamoci tutti i modi possibili per dire Romer ha ragione, ma tutto sommato il mercato funziona alla grande, e vengono prodotti tanti modelli che cercano di fare questo, e il povero Romer a quel punto inizia una battaglia sua che cerca di dire no, la logica non ve lo permette, cioè nel senso non è una questione che io sono più bello, voi siete più brutti, i due pezzi sono logicamente legati e non è che potete prendere un pezzo e buttar via l'altro. E una delusione dopo l'altra, per cui lui esce dall'accademia, si mette a inventare software, poi l'ultima, è comunque un economista famosissimo perché diciamo ha creato questa roba, ma diciamo non è un economista di successo, non è uno che scrive sui giornali eccetera, e l'ultima cosa che è successa è che era un po', diciamo, da anni scomparso, nessuno sapeva più bene cosa facesse, ma il presidente della Banca Mondiale ha detto vabbè, a me sembrano idee importantissime, e l'ha fatto diventare presidente, cioè direttore scientifico della Banca Mondiale 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Dopo 1 anno e mezzo l'hanno cacciato via, cioè sono idee che effettivamente creano tensione, ok? Cioè, per cui attualmente tipo da 3-4 mesi lui è di nuovo disoccupato e... va bene. ma disoccupato per volontà sua, cioè è una persona interessante perché è, dal mio punto di vista, anche lui scrive, a un certo punto scriveva un blog, poi ha smesso, ma è molto logico, cioè non so, non è una battaglia del tipo io sono bravo, dovete vedermi, è una battaglia del tipo 2 più 2 fa 4, lui è di formazione fisico, cioè è un matematico fisico e continua a ripetere questa roba, dice...
Cioè, è il potere che reagisce, non sembra che la discussione è un assetto di potere, cioè contro il privato o contro il pubblico.
Esatto.
Si dice che contro il pubblico, quindi è davvero una rivoluzione.
Esatto.
Cambia davvero tantissime cose.
Sì, esatto, ed è una, diciamo, io non voglio banalizzarla, perché gli economisti, come tante altre persone, ma gli economisti di alta qualità tipicamente sono persone molto sagge e intelligenti, cioè non è che sia, è una battaglia giocata su un piano... diciamo non banale, cioè non è una cosa uno urla e l'altro urla, ma è proprio una battaglia profonda di idee, cioè c'è una parte della professione economica che si arrampica sugli specchi per poter dire la non rivalità è sicuramente un fattore importante, e cerco di darvi un'idea di come si può fare sta cosa, ok? Dicono, la non rivalità è sicuramente importante, ma alla fin delle finite le idee sono capitale umano, e siccome il capitale umano è una cosa che uno accumula perché va a scuola, impara, prende una laurea, eccetera, non usiamo il modello di Romer che è troppo strano, usiamo, le idee sono non rivali, ma si incarnano nel capitale umano, e il capitale umano tutto sommato è un bene come un altro, perché quante persone andranno all'università dipenderà da quanto è il differenziale di guadagno, per cui io investo in università per produrre conoscenza, cioè la conoscenza viene trasformata in un bene comunque di tipo economico, e allora si dice la non rivalità è un bene pubblico di cui noi economisti non dobbiamo parlare, ok? Lasciamolo agli scienziati. Noi parliamo del bene capitale umano, perché il bene capitale umano è un qualcosa che capiamo, e facendo questo è una forzatura molto grande, ma diciamo trasformano la conoscenza come se fosse un sistema produttivo normale. E fanno questo, scrivono modelli matematici dove tutto è in termini di accumulazione di capitale umano, e poi si arrampicano su tutti gli specchi possibili per dire ci basta questo, con questo già spieghiamo abbastanza bene la realtà, l'idea dei rendimenti crescenti, dei profitti, cioè lasciamola fuori, non ci serve, ok? E è una cosa oggettivamente potente, perché pensare che l'economia di oggi, che a mio avviso qualsiasi bambino dell'asilo capisce, cioè basta vedere quel numero lì della liquidità, cioè, i rendimenti sono mega crescenti, ok? Cioè, nel senso, non ci sono mai state nella storia dell'umanità delle imprese che in così poco tempo hanno accumulato una liquidità simile. E se uno vuol capirlo facilmente, è che se io vendo un bene che mi costa zero, lo vendo a uno, ma ne vendo 2 miliardi, faccio un gran pacco di soldi con dei costi molto bassi. Cioè, non ci vuole Einstein, ok? Però se io invece uso le lenti che dicono no, ma lì ci sono tutti questi ingegneri, hanno pagato i soldi, hanno studiato, hanno preso dei degree, tutto un costo altissimo che comunque continuano a pagare, cambio tutta l'interpretazione ed è una lotta di idee in cui oggettivamente Romer non è uscito vincente, è ancora lì che dice la sua, ma questo libro è interessante proprio perché questo giornalista ha scritto il libro esattamente nel momento in cui tutti dicevano è un genio, un genio, un genio, per cui lui da bravo giornalista ha intervistato tutti e ha detto bah, questa è la bomba del futuro, cambia tutto, lo Stato tornerà al centro, eccetera eccetera. 2 anni dopo era stato, vabbè, comunque questi sono diciamo
rimane il knowledge worker.
Scusi, mi ha sentito a Negroponte 2 giorni fa per Padrignano, c'era quello.
Sì, ma i technology. No, sì, sì.
Poi tutti dicono, ah, va così perché lui è.
Sì.
Cioè, sopra viene detto.
Sì, sì. Viene detto, no, ma infatti diciamo ci sono tante forze perché la realtà era la realtà, cioè nel senso è difficile. Quello che intendo dire è che la forza delle idee è molto grande, perché cioè, se uno legge, non so, gli editorialisti del Corriere della Sera, tranne Magatti, ma diciamo. Tutti scrivono con una certa. Sì, cioè. Comunque, velocemente volevo dire 2 cose sull'Italia che sono senza neanche guardare i numeri. Il problema è l'Italia cresce meno che gli altri paesi, ma non da pochi anni, da tantissimi anni, e per la stessa ragione del mercante degli scacchi, una differenza di crescita, di nuovo noi non capiamo bene intuitivamente, cioè dire che la Germania cresce al 2,5, l'Italia all'1,1, non diceva bene, insomma, ma vuol dire in termini pratici che in 28 anni il PIL della Germania raddoppia e quello dell'Italia ci impiega, se crescesse a 1,1, cosa che non è per niente scontata, 72 anni a raddoppiare, cioè vuol dire che in due generazioni il reddito dei tedeschi 6 volte quello di adesso e quello d'Italia 2 volte, nell'ipotesi proprio ideale, perché questo 1,1 per l'Italia è il sogno. Se da 1,1 uno passa a 0,8, uno dice che differenza c'è? C'è un sacco di differenza, cioè è sempre il solito meccanismo moltiplicativo che noi non capiamo molto bene intuitivamente. Appunto, questo dato fa dei dati di crescita per lunghi periodi, no? 51-74, 74-90, 90-99, dove si vede che l'Italia faceva molto bene, la linea rossa, l'Italia nel 51-74, 74-90 era comunque una nazione ad alta crescita rispetto alla Francia, per esempio, e alla Svezia, ed è dal 90 che questo si è molto divaricato, dal 90, non dal 2008, cioè la crescita dell'Italia si è sostanzialmente bloccata nel 90. Allora qui, con il linguaggio alla Romer, uno può anche fare un passaggio in più e di dire un altro tipo di idee molto importanti sono le regole, no? Cioè le regole, quello che un tipo di regola è il patto sociale che si forma in una società, cioè diciamo siamo più, vediamo positivamente il ruolo del pubblico o no, vediamo positivamente il ruolo dell'innovazione o no, ok? Allora, l'impressione che uno può avere leggendo i dati con la chiave dell'economia delle idee è che l'Italia si è dagli anni 80, per cui inserita in una, diciamo, dinamica di redditieri poveri, cioè nel senso questo. Vi faccio vedere dei grafici, ma alla fine mi conta più. Questo comunque è un dato. Questo è dal 1970 al 2010 il rapporto tra ricchezza e reddito. Cioè, sempre con le logiche che dicevamo prima, la ricchezza è l'accumulazione, la quantità di capitale in una nazione. Il reddito è quanto uno riesce a generare ogni anno. Okay? Allora, tutte le economie occidentali, questi sono i famosi dati di Piketty, okay? Tutte le economie occidentali tendono ad avere una dinamica in cui il peso del passato è più alto del peso del futuro, cioè stiamo, per ragioni che sono di tipo sociale e politico qui, non tanto economico, ma le società occidentali si sono, dagli anni 70 a oggi, hanno un trend dove il peso della ricchezza accumulata è maggiore del reddito, è un rapporto. Alcune hanno magari molta più ricchezza e molto più reddito, ma il rapporto ci dà un indice che ha il vantaggio di essere semplice e di essere calcolabile facilmente in tutti i paesi, che ci dice se un paese ha un'alta ricchezza e un basso reddito, è un paese che vive un po' di passato, vive di bot, di appartamenti, di rendite finanziarie, ok? E l'Italia è l'unica statistica in cui è il numero uno al mondo, ok? K su Y siamo i migliori, ok? Allora, questo è un grafico dell'Italia in cui da un lato c'è la crescita, la linea rossa è la crescita del debito pubblico che ha un'esplosione diciamo molto forte dal 1980 al 95, diciamo, poi c'è stato un tentativo di rientro e poi ha ricominciato a salire. E l'altra linea blu è molto variegata, ma diciamo è la linea della crescita che tende comunque a un trend decrescente. Per cui
io, sì. Ti riferisci a questo intervallo qui.
Sì, sì.
Potresti spiegarlo?
Sì, cioè diciamo questo è un grafico che mi piaceva perché fa vedere come la correlazione tra due tendenze. Una è la linea blu che appunto fa molti salti, ma ha un trend decrescente, che è il tasso di crescita del PIL, ok? Mentre invece la linea rossa è la percentuale del debito pubblico sul PIL, ok? Perché adesso sto facendo una cosa che può essere confondente. Abbiamo detto finora che il ruolo del pubblico in economia e conoscenza è molto importante, ma nel caso italiano, e cercherò di dare un attimo un argomento su questo, il ruolo del pubblico nel caso italiano dagli anni 80 fino a 95 è stato in realtà pesante ma controproducente. Perché? Okay. Per cui io, diciamo, la linea finale che voglio sostenere è che nell'economia della conoscenza la logica ci porta a dire che il mercato da solo non può funzionare bene, e questo necessariamente implica che c'è un ruolo importante per la politica. Okay? Per cui questo è il quadro. Nel caso italiano, se andiamo a vedere i dettagli, l'esplosione del debito pubblico negli anni 80, dall'80 al 95, è a mio avviso una componente molto significativa del problema. Ma non alla lesina Zavazzi, cioè è questo che io sto cercando di fare. Vorrei reinterpretare gli stessi dati che di solito vengono interpretati dicendo: il settore pubblico in Italia è troppo grande e affossa l'economia, ok? Invece quello che i grafici tra poco cercano di dire è: tutte le economie, anche le più innovative, hanno visto la spesa pubblica crescere, però c'è una sola economia che invece che finanziare la spesa pubblica principalmente con le tasse, a un certo punto per tanti anni ha detto tolleriamo l'evasione, chi se ne importa, e emettiamo debito pubblico. Okay? Questa economia è l'Italia. Com'è che si collega tutto quello che abbiamo detto prima? Sto facendo i passaggi che poi cercherò magari di ridirvi, ma il succo è questo. Se io offro ai cittadini dei titoli a rendimento alto, con poco rischio, ok? Non ci vuole, anche qua, un grande scienziato a dire: se io ho l'alternativa tra mettere dei soldi nei bot che mi danno un rendimento certo e hanno 3-4% ai tempi, oppure quei soldi lì li uso per un'attività innovativa, per fare studiare di più i miei figli, eccetera, ok, la scelta diventa difficile. Cioè io sto spingendo la struttura produttiva del paese, privati e imprese, in una direzione che è di accumulazione di capitale, nel senso standard del termine, nel senso che risparmio molto, tutti felici, l'Italia risparmia un sacco, siamo tutti felici, ma non sto facendo crescita e innovazione, ok? Allora, il legame in quel caso lì è... Non è il pubblico, cioè qual è il pubblico buono? Il pubblico buono anzitutto è lo Stato, diciamo, che catalizza l'iniziativa privata. Quello è sicuramente importante in un'economia dell'idea, appunto tutta l'economia di internet è nata sullo stimolo di innovazioni che erano state create nelle università statali, per cui appunto la spesa in università, ricerca è sicuramente fondamentale. Questo è un ruolo, ma c'è sicuramente anche il ruolo della redistribuzione, perché se io capisco che in questo tipo di economia si tende a avere rendimenti crescenti, creo un discorso che dice: in questo tipo di economia la tassazione dei profitti è molto più giustificata che in un'economia di concorrenza perfetta, dove appena guadagno qualche soldo arriva uno, mi ruba il mercato. Cioè sono due mondi molto diversi. Devo creare un discorso che consenta alla popolazione, ai cittadini, all'opinione pubblica di capire che il tema della tassazione anche delle imprese va capito bene. Non è un discorso estremista di dire bisogna ucciderle, cioè, anzi, le imprese sono il motore dell'innovazione, ma un conto è guardare la realtà da un punto di vista di rendimenti costanti e concorrenza perfetta, appunto alla lesina Giavazzi, e un conto invece è ragionare in un modo un po' più complicato, ma che si può cercare di fare altrettanto scientificamente usando la teoria dei rendimenti crescenti. Allora, appunto, l'interpretazione che io vorrei suggerire è che l'Italia, con questo fatto di un patto sociale in cui lo Stato non andava a rompere troppo le scatole in termini di far pagare veramente le tasse e tollerava l'evasione, e dall'altro faceva aumentare il bene pubblico, il debito pubblico, era un patto sociale che andava bene a tutti, perché la gente aveva un bel titolo a rendimento alto, a rischio zero, lo Stato comunque si finanziava, eravamo tutti contenti. E uno qui può approfondire molto, ma dal mio punto di vista, dal punto di vista dell'economia delle idee, questo, il danno principale di questa struttura sociale è che trasforma la maggior parte dei cittadini in redditieri poveri, perché stiamo parlando comunque di l'appartamentino, i bot, cioè non il banchiere di Lehman Brothers, che bellissima scena quando arriva in elicottero.
Ho dovuto scegliere una spezzone,
esatto. Se no, esatto. Ok, allora i grafici che descrivono questo, che appunto probabilmente Alessina e Giavazzi non conoscono o fanno finta di non conoscere, è che se io prendo la spesa pubblica sul PIL, l'Italia è esattamente in linea con tutte le economie avanzate, ok? Dato oggettivo, cioè prendiamo dal 1000, addirittura qui questi qua hanno fatto dal 1870 al 2010, cioè l'Italia è un'economia uguale a tutto il resto del mondo, cioè tutte le economie avanzate, la spesa pubblica sul PIL è aumentata perché si è fatta l'istruzione pubblica, si sono fatti i sistemi pensionistici, si sono fatti le autostrade, cioè è uguale, cioè né più né meno. Questo è il grafico interessante, nel senso che qui c'è l'Italia in rosso e la media dell'OCSE, mi sembra, sì, in blu. Allora, il grafico a sinistra è la spesa pubblica in percentuale del PIL e ha un trend molto simile. Il lato a destra è le entrate dello Stato rispetto al PIL. Okay? L'Italia ha un buco enorme che è stato coperto col debito pubblico. Cioè, mentre gli altri paesi hanno detto facciamo strade, autostrade, pensioni e raccogliamo una percentuale di tasse compatibile con la spesa che stiamo facendo, okay, l'Italia ha detto ok, facciamo debito che tanto comunque siamo tutti contenti, okay? E questo è durato fino al 95. E questo per me è il grafico centrale, cioè nel senso, io questo qua non mi ricordo, l'ho trovato, sono degli economisti empirici italiani, mi sembra che illustra chiaramente che la vera diversità dell'Italia non è dal lato della spesa pubblica, ok, stato sprecone, trasferimenti a go-go, ma è dal lato di come finanziamo la spesa pubblica. Questo uno può dirmi, sì vabbè, ma del 95 siamo in linea, sacrifici enormi, è vero, dal 95 siamo in linea, ma quando per 15 anni ho distorto la struttura di incentivi del paese, allora se avessi avuto la teoria economica giusta, avrei capito che quello era il costo principale, perché allora, che qui diventa anche qui tecnico, ma nella teoria normale, che io mi finanzi col debito con tasse non cambia nulla, cioè ci sono stati dei famosi articoli negli anni 70 che dimostravano questa cosa, cioè alla fine dal punto di vista della teoria dell'economia delle cose, questi economisti hanno detto va bene, faccio debito, sì, ma tutti i lavoratori, le imprese capiscono che se io pago meno tasse oggi le pagherò di più domani per coprire il debito, per cui in realtà posso dimostrare che dal punto di vista di quanto lavoro, quanto accumulo capitale, non cambia niente, le due economie sono equivalenti, ok? Ora, dal punto di vista dell'economia e delle idee, l'effetto distorsivo è quello che dicevamo prima, cioè non è per niente equivalente, perché se io ti do un'attività finanziaria certa in cui tu fai, te la prendi, porti a casa il rendimento, il tuo incentivo a creare viene molto ridotto, e siccome il vero motore è quello, sto distorcendo l'allocazione. È la storia che appunto anche questi giornalisti, tutte le imprese italiane che per lunghi anni, questo appunto non è più vero, stiamo parlando del passato, ma quando succede in un paese una cosa così, poi non è che recuperi in 3 anni, ok? Cioè, nel paese Italia il tasso di innovazione e di creatività è stato molto limitato da questa struttura e paghiamo ancora oggi le conseguenze, ok? Oggi, poi, dal 95 si è cercato G e il PIL, scusate, G la spesa pubblica, Y e il PIL, si è cercato di ridurre questo, però anche qui è stato fatto col vecchio metodo di dire riduciamo la spesa pubblica, perché appunto quello è il problema, riduciamo la spesa pubblica, ma poi c'è stata la crisi, il rapporto con G su Y è fatto di due pezzi, c'è cioè il numeratore e il denominatore, e devo stare molto attento che non succede che riduco G ma mi va Y ancora più giù velocemente, che è quello che effettivamente è successo in Italia dal 2007 in poi, okay? Per cui cioè non c'è una ricetta magica, nel senso che ricostruire uno schema di paese, purtroppo non sono potuto venire la settimana scorsa, ma da quello che leggo degli articoli che scrive Magatti, mi sembra che tutta la sua impostazione è esattamente in questo, la ricostruzione di un patto sociale diverso, in cui e non è una cosa che si fa in due anni, ma è quello che secondo me spiega meglio il perché l'Italia dal 90 è un paese bloccato, okay? Appunto, se prendiamo la crescita media tra il 70 e il 2014, cioè non la crisi, cioè il problema dell'Italia non è la crisi, cioè prendiamo tutti questi paesi, non so più quanti siano, cioè è pazzesco, l'Italia è l'ultimo paese, cioè qui c'è dentro di tutto, no? Non riesco neanche a leggere, ma è un grafico, non sono i paesi avanzati qua. In termini di tasso di crescita, l'Italia è dal 70 al 2014 il paese che in assoluto cresce di meno in media del mondo, ok? Cioè del mondo, adesso Burkina Faso non lo so, cioè di tutti questi paesi sarà l'OCSE probabilmente, ok. E vabbè, un altro dato è che questo invece torna allo stato, all'attività vera dello Stato. Cosa è successo dal 2007 in poi, sempre con questa logica riduciamo la spesa pubblica eccetera, i tassi di interesse sono bassissimi, per cui per lo Stato potrebbe essere un momento in cui è anche più facile, come anche per i privati, fare investimenti, e nel caso dello Stato sarebbero investimenti in beni pubblici, istruzione, eccetera, ma in realtà sono calati del 30% negli ultimi 20 anni, ok? Esatto, addirittura dal 2007 gli investimenti pubblici sono calati del 30% dal 2007 ad oggi. Ok, questa era un po' la cosa che volevo dire sull'Italia, queste sono quelle che sostanzialmente abbiamo già detto. Non so, qui sono tre slide che prendono un po' il volo pindarico, che famo? Ok.
Vogliamo.
Sono tre slide che diciamo vanno a un livello ancora un po' più astratto, cioè ancora un po' più dall'alto, perché effettivamente un'interpretazione che si trova nella, voglio diciamo connettere tutto quello che abbiamo detto con una lettura un po' più di tipo sociopolitico, per dire che però per fare un punto specifico, che le teorie economiche contano, ok? Allora, tutti sanno che c'è stato questo grande cambio nella politica dagli anni 80, riduzione del ruolo attivo dello Stato, eccetera, eccetera, e qui di nuovo, se uno guarda i dati, in realtà non è tanto il problema della spesa pubblica, cioè in termini secolari il trend della spesa pubblica è uguale anche nei famosi Stati Uniti, nei paesi neoliberisti, cioè non è quello il problema, però il problema è come uno percepisce lo Stato, cioè siamo a livello del paradigma, del per cui non è tanto che sono cambiate le tendenze, cioè la spesa pubblica nei paesi civilizzati cresce perché la gente desidera avere dei buoni servizi, avere una buona istruzione e diventa sempre più importante, eccetera. Allora, però cambia l'ottica, cioè nel senso, effettivamente usando la teoria economica, diciamo, standard, c'è stato un forte favore per le privatizzazioni, liberalizzazioni, quell'articolo, quella cosa che io vi dicevo, debito tasse è la stessa cosa, si chiama in termini tecnici l'equivalenza ricardiana, e mi piacerebbe, probabilmente è un articolo del 74, che è una storia molto diversa di quello di Romer, cioè viene fatto un articolo che dice tasse o debito non cambia nulla. E questo ha un enorme impatto, cioè viene immediatamente in tutti i libri di testo, viene messo, per cui è un'idea che è nuova ma viene immediatamente assorbita. Dello stesso tipo c'è una famosa, che si chiama quello che usano le banche centrali, una regola di Taylor, che sostanzialmente dice la politica monetaria deve essere gestita come da un computer, cioè non c'è più bisogno di un ragionamento, c'è una regola che fissa, anche quello enorme successo, perché è ancora di più no alla politica industriale, basta lo Stato che interviene nell'economia. Allora, tutte queste tendenze sono state molto significative e in alcuni casi hanno effettivamente avuto un impatto non negativo, perché alcuni settori dove lo Stato era inefficiente chiaramente c'erano, cioè per cui come tutte le cose hanno lati positivi e negativi, ma quello che è sicuro è che l'effetto profondo di questa economia delle cose, diciamo, ha portato automaticamente a dire spostiamoci il più possibile nella casella in alto a sinistra, privatizziamo il più possibile, ok? Ma questo che cosa succede? Cioè che se uno rende la politica non in grado di risolvere i problemi dei cittadini perché le toglie tutti gli strumenti, nel lungo periodo la gente comincia a essere molto sfiduciata nella politica, ma non è perché la gente è stupida o okay, è semplicemente che se io tolgo tutte le leve, a un certo punto cosa resta, ok? E anche in termini, non so, di chi va a fare il politico, chiaramente se a un certo punto fai il politico vuol dire applicare delle ricette che mi arrivano da un'altra parte, chi ci va a farlo? Delle persone che magari non sanno cos'altro fare nella vita, cioè c'è proprio una dinamica negativa. Allora, se guardiamo un po' alla storia più del lungo periodo, effettivamente credo che uno, queste sono cose note, ma diciamo in America c'è stato questa tendenza. In Europa è un po' diversa perché lì la politica non è che è stata totalmente annullata, è stata spostata a livello comunitario, ok? E a livello comunitario però si è, usando sempre l'economia delle cose, detto sì, lo Stato deve semplicemente fare da, diciamo, vigile ai mercati, perché comunque i mercati funzionano bene, lo Stato deve mettere regole, ok? Mettere regole, un'enorme quantità di regole, e in effetti c'è stata un'esplosione di regolamentazione in questo senso. Mentre è probabilmente mancato quello che forse, senza che ci fossero teorie, ma diciamo in pratica uno può rivedere nell'Europa degli anni 50-80, in cui per ragioni storiche la politica, uscivando dalla guerra, cioè per tante ragioni, cioè non ci voleva Romer, le teorie servono, ma non è che uno deve aspettare che arrivi Romer, cioè in pratica c'era già stato un momento in cui la politica era stata in grado di catalizzare le energie innovative e del pubblico. Oggi uno può dire soffriamo del fatto che nell'unica cosa che ancora conta per noi, perché non è più tanto la Banca d'Italia, non conta più nulla, conta la BCE eccetera, ma l'architettura di queste istituzioni europee effettivamente è comunque il riflesso delle teorie degli anni 70-80, ok? E penso quello che, in cui credo che quello che abbiamo detto oggi sia molto in sintonia con quello che dice anche Magatti, è che la sfida interessante adesso sarebbe di costruire nuovi paradigmi, cioè nel senso non è difendere necessariamente l'Europa così com'è adesso, ma cercare di non dire ok, la politica non sa fare più niente, l'Europa non sa fare più niente, l'unica alternativa che ci resta è appunto la democrazia diretta, ognuno fa quel che vuole, cioè, diciamo, c'è tutto un ruolo di pensiero in cui i modelli degli economisti e l'economia delle idee sono un tassello, cioè nel senso poi ci sono altri pezzi di pensiero storico, sociologico, politico in senso stretto, ma la ragione per cui io ero stato molto contento di poter venire qui era che questo tipo di discussione, che è una discussione appunto di matematica, di modelli, eccetera, è un pezzettino importante che bisognerebbe riuscire a tradurre in maniera più efficace da tutti i punti di vista. Nell'accademia è stato abbastanza stoppato, come abbiamo detto, ma non totalmente, ma diciamo sicuramente non molto sviluppato. Nella discussione pratica, secondo me, viene fuori da tutte le parti, perché la realtà la butta lì, ma forse in termini di appunto editoriali di giornali, cioè di quadri semplificati di riferimento, non se ne sente tanto parlare. E a mio avviso questo invece sarebbe un modo per ricostruire un ruolo sensato alla politica, cioè non tornare al vecchio, ma accettare l'idea che tutto quello che è pubblico e politica non è un di più di cui possiamo sbarazzarci per ridurre la spesa pubblica e poi siamo tutti felici, cioè è un ganglio centrale del funzionamento di un'economia avanzata della conoscenza. Fine.